Natale scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Buone feste da Grana Padano, un'emozione italiana.
120 minuti, un magazine di costume, benessere e consumi, salute, nuovi trend, consigli e curiosità. 120 minuti, due ore in compagnia di Vicky Mangone.
E ci siamo anche oggi. Buongiorno da Vicky Mangone, benvenuti a 120 minuti, giovedì 28 dicembre, penultima puntata di 120 minuti di quest'anno, di questo 2023. Oggi fra le altre cose parleremo di quello che è stato il 2023, soprattutto di quello che sarà il 2024, di quello che ci aspetta. Preparatevi l'elmetto, ve lo dico subito. La squadra che lavora con me anche oggi, eccola qui, la saluto, la ringrazio per esserci, Lorenzo Cappadone Cedrone in regia.
A quella mandata, ragazzi!
Gabriele Cap. Chi è? Che succede? Agnese Pezzati, Gabriele Cappi, che lavorano gomito a gomito in redazione, sempre, sempre vicini, sempre, devo dire, pronti, bravissimi. Dal web vediamo cosa abbiamo trovato questa mattina. Covid e influenza, Matteo Bassetti, forse il peggio deve ancora arrivare. E qua solo belle notizie. Il virologo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha detto: stiamo assistendo a un incremento costante dell'influenza a discapito del Covid, che arriverà al suo picco intorno a Capodanno o alla prima settimana di gennaio. Matteo Bassetti traccia un bilancio sui malanni di stagione, sottolineando che si è verificato quanto pronosticato nei mesi scorsi, della serie ve l'avevamo detto di fare attenzione. E comunque meglio l'influenza piuttosto che la dengue. Dengue in Argentina, scatta l'emergenza sanitaria, epidemia collegata a El Niño e alla crisi climatica. Dopo l'allarme aumento di casi di dengue negli ultimi mesi, il Ministero della Salute argentino ha decretato l'emergenza sanitaria. La malattia infettiva, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette, ha causato oltre 135.000 infezioni e 68 morti nel paese sudamericano. Ora, fra la dengue e la malattia del cervo zombie, francamente non saprei quale scegliere. La malattia del cervo zombie preoccupa gli esperti, può essere trasmessa agli umani. La malattia, conosciuta col nome di malattia da deperimento cronico, è un'encefalopatia spongiforme trasmissibile causata dai prioni, proteine mal ripiegate in grado di alterare la forma di varianti normali della stessa proteina. Il loro accumulo nel cervello causa una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale. Mi viene in mente il morbo di Creutzfeldt-Jakob, no? Il morbo della mucca pazza. Obbliga le pazienti a spogliarsi durante la radiografia e le fotografa, denunciato per violenza sessuale per un tecnico radiologo in servizio in una struttura a Gallarate. In provincia di Varese è arrivata la denuncia per violenza sessuale, le indagini erano scattate dopo la denuncia di una giovane paziente lo scorso giugno. E adesso tenetevi forte, perché questa è veramente una notizia che vi spettinerà. Perline anali con trasmettitori wireless per imbrogliare, tolto il titolo al re degli scacchi. A Yan Chenglong è stato tolto il titolo di campione di re dello Xiangqi cinese, oltre al relativo premio. Era stato denunciato per avere danneggiato la sua stanza d'albergo mentre festeggiava. Ma sui social sono circolate anche voci incontrollate sul modo in cui avrebbe vinto. Nello specifico si parla di trasmettitori wireless collegati a perline anali, con le quali sarebbe riuscito a inviare e ricevere segnali a un computer che gli rispondeva, inviandogli istruzioni su quali mosse fare sotto forma di vibrazioni. Adesso davvero le abbiamo sentite tutte, ma proprio tutte. Qui l'applauso ci sta tutto. Viaggio in autostrada a 200 km orari con a bordo una bimba di 4 anni senza cintura, 25enne fermato e multato. Non gli hanno portato via la macchina, non gli hanno bruciato la patente a questo ragazzo. Un giovane di 25 anni è stato intercettato, sanzionato dagli agenti della polizia stradale per avere percorso un tratto dell'autostrada a 4 a 204 km orari, ben oltre il limite consentito. A bordo viaggiavano anche altre tre persone, tra queste una bimba di 4 anni che si trovava a bordo del mezzo senza seggiolino e senza cinture di sicurezza. Ultima, marito e moglie vendono tutto ciò che hanno per vivere in crociera, spese dimezzate, signori, conviene. La storia di John e Melody Hennessy, coppia originaria della Florida, che ha venduto la propria casa, che ha ceduto la propria attività per vivere a bordo di una nave da crociera. Addio mutuo, addio bollette, le nostre spese sono probabilmente vicine alla metà di quelle che erano quando vivevamo sulla terraferma. Sapete che vi dico? Ci farò un pensiero. Vediamo i temi di oggi. Acqua di casa sempre più salata, sempre più cara, in centro Italia è ancora più cara, ne parleremo con altro consumo, Paolo Cazzaniga. Retinite pigmentosa, il professor Sergio Zaccaria Scalinci sarà con noi, lui è un ricercatore in oftalmologia presso il Dipartimento di Chirurgia Generale dei Trapianti d'Organo all'Università di Bologna. Al sud ancora un cittadino su tre ignora la prossima fine del mercato tutelato, ce lo dirà, ce lo spiegherà. Ce lo racconterà Tiziana Toto, responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Poi parleremo dei fatti del 2023, ma vedremo anche quelli futuri, quelli già programmati, quelli già stabiliti per il 2024, e lo faremo con Andrea Polo di Facile.it. Ed infine una mostra dedicata a una delle attrici italiane più affascinanti, più belle, meravigliosa, lei, Virna Lisi, una mostra allestita nella sua città d'origine, Iesi, ce ne parlerà l'ideatore Mauro Tarantino. Questi sono i temi di oggi. Andiamo. Medi del 9,5% in due anni, da dicembre 2021 ad oggi, con una media di 466 euro di spesa a famiglia. Quanto emerge dall'inchiesta realizzata caratterizzata da altro consumo relativa all'acqua potabile. Cifre notevoli rispetto alla scorsa edizione della stessa indagine, in cui gli incrementi erano risultati ben più contenuti, arrivando in media al 9,7%, ma nel corso di 4 anni, dal 2017 al 2021. Benvenuto Paolo Cazzaniga, Altro Consumo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Io, prima di parlare di questa vostra ricerca, vorrei ricordare la signora di Camporosso, Imperia, questa signora di 88 anni che si è vista recapitare una bolletta dell'acqua da capogiro, 15.339 euro per un errore, e che proprio a causa di questo errore è morta il giorno della vigilia di Natale. La signora si è sentita male pochi istanti dopo che la nuora le ha letto i dati della bolletta. La IREN, la società che gestisce il servizio idrico, aveva già ammesso le proprie responsabilità circa l'errore sui conteggi. Paolo, capita spesso che le società che hanno in gestione questo tipo di servizi sbaglino, magari anche di poco, adesso non dico 15.000 euro, insomma, è veramente una cosa,
certo,
pazzesca.
È un dato effettivamente molto alto, che per un cliente domestico è difficilissimo da raggiungere. Non ci sono dati precisi, non ci sono dati ufficiali relativamente agli errori nella fatturazione, che certamente possono esistere. Quello che però è importante sapere è che di fronte alla bolletta anomale abbiamo dei diritti, i consumatori hanno dei diritti, e in particolare la possibilità di fare un reclamo quando i conti non tornano, proprio perché il reclamo permette, insomma, di cristallizzare un po' la situazione relativamente alla bolletta incriminata e fa attivare una serie di procedure con il proprio gestore che permettono, insomma, di fare una verifica di quello che succede.
Certo.
Laddove il reclamo non sia soddisfacente, non dimentichiamo anche i servizi di conciliazione, cioè tutte quelle procedure in cui, senza passare per un tribunale, è possibile mettersi d'accordo con il fornitore per cercare di capire anzitutto cosa è successo e poi cercare di trovare una soluzione rispetto alle somme da pagare. È un servizio che è accessibile tramite associazioni di consumatori, tramite gli sportelli dedicati e istituiti dall'autority.
Adesso, nel caso della signora, la cosa è stata molto evidente, ma se avessero sbagliato di qualche decina di euro non si sarebbe accorto nessuno, no? Si dovrebbe controllare la bolletta, si dovrebbero fare dei controlli incrociati, ma non è facilissimo, perché poi c'è il conguaglio e poi, insomma, no?
Sì, ci sono soprattutto le forniture idriche che presentano diversi conguagli. È molto importante stare attenti. La bolletta rimane comunque uno strumento fondamentale per qualunque tipo di servizio di questo tipo, che sia energia elettrica, che sia acqua, che sia gas. Il controllo della bolletta da parte dei clienti è la prima cosa per essere sicuri che si sta pagando il bene, che si sta pagando il giusto. Questo è molto importante.
Allora Paolo, veniamo alla ricerca di Altro Consumo. Nel vostro report gli aumenti si differenziano da città a città. In quali città gli aumenti sono rimasti più contenuti?
Dunque, anzitutto bisogna ricordare che il confronto che abbiamo fatto è un confronto su 85 città, ma solo per un campione di queste abbiamo il rapporto rispetto all'edizione precedente, cioè quella in cui l'analisi è stata fatta in entrambe le edizioni. Abbiamo delle situazioni come per esempio tutta la Puglia, in cui l'articolazione tariffaria ha presentato un incremento molto basso, 1%, o addirittura la città di Catanzaro, dove a tutto oggi la tariffa rimane la stessa di quella analizzata nella nostra edizione precedente, che aveva come termine il 2021. Quindi il confronto è stato fatto tra fine 2021 e fine 2023, per intenderci. D'altra parte, queste città appunto hanno presentato un incremento molto basso, ma il contraltare è alcune situazioni particolarmente evidenti di grandissimi aumenti, penso soprattutto a Bolzano, dove l'incremento è stato superiore al 35%. Un aspetto importante dell'analisi, non dimentichiamolo, è differenziare il concetto di incremento da quello poi di avere una tariffa salata o meno, perché ci sono situazioni in cui l'incremento è stato forte, cioè la differenza tra quanto pagavamo nel 2021 e quanto paghiamo oggi. Appunto situazioni come Bolzano 35%, ma anche situazioni come Torino piuttosto che Trento, o Milano, no? Che supera il 16%, ma per esempio il caso della città di Milano è quello in cui sappiamo che generalmente la tariffa è più bassa. Questo naturalmente è un po' una questione da cui stare attenti, perché vuol dire che anche nelle fasce più basse della classifica, quelle in cui generalmente troviamo le città dove si spende di meno, beh, vuol dire che comunque la spesa incomincia a galoppare anche lì, e quindi è una qualcosa a cui dobbiamo tenere sotto controllo anche attraverso i nostri comportamenti, perché non dimentichiamolo, al di là della, diciamo così, della tariffa che poi è stabilita dalle autorità, dai gestori, non dimentichiamo che poi il consumo lo facciamo noi, i nostri comportamenti possono determinare un aspetto importante di quanto poi pagheremo la nostra bolletta dell'acqua.
E questo è, qui non ci piove, insomma, non c'è dubbio. Facciamo un po' di cifre, Paolo?
Certo.
Una famiglia media?
Una famiglia media, una famiglia di tre persone. Appunto, la media che abbiamo trovato è 466 euro all'anno per un consumo diciamo intorno ai 180 metri cubi all'anno, è il dato Istat, quindi questo è più o meno il consumo in una famiglia di tre persone. E la situazione è piuttosto articolata, nel senso che quello che viene fuori dalla nostra indagine è che c'è un gruppo molto importante di città, circa il 40% del campione, che spende tra i 370 e i 500 euro. Questo diciamo che è più o meno il gruppo grosso di città, più o meno in Italia, nelle città capoluogo di provincia, diciamo così, si spende così. Naturalmente non tutti spendono in questo modo, perché c'è poi un altro raggruppamento molto importante che va tra i 500 e i 700 euro, e poi c'è, diciamo così, un po' purtroppo una situazione ormai consolidata, che è quella della Toscana e di alcune parti del Lazio, in particolare Frosinone, dove abbiamo le spese più alte, no? Diciamo che in queste città, ma in generale in tutto il centro Italia, la tariffa dell'acqua è molto più cara rispetto al resto del territorio nazionale. Questo è sicuramente un aspetto importante ed è anche un po' una tendenza consolidata che da tanto tempo troviamo nei nostri indagini. C'è però un aspetto importante e di novità nel mondo idrico, è qualcosa che abbiamo già rilevato nella nostra indagine precedente e continua, sta andando avanti, e cioè l'introduzione della tariffa pro capite. L'Authority, ovvero? Che segue appunto... L'Authority che segue le tariffe dell'acqua ha già nel 2017 ha implementato un sistema per cui la tariffa dell'acqua è modulata sulla base dei componenti del nucleo familiare. Si sta facendo una raccolta di dati in modo centralizzato, sì, tale che il gestore sa quante persone vivono in quell'appartamento, presso quell'utenza, e quindi è automatica l'applicazione della tariffa giusta. Questo processo non è finito, è quindi possibile fare un'autocertificazione che dice presso questa utenza vivono X persone, in modo tale che la bolletta venga calibrata. Naturalmente questo è
come si fa questa autocertificazione, Paolo?
C'è una documentazione sul sito dei gestori che può essere inviata, che permette appunto di avere una tariffa che è più modulata e premia chiaramente le famiglie numerose, in modo tale che ci sia un rapporto tra il consumo, che tante volte è incomprimibile quando si è in tanti in casa, e quanto poi effettivamente viene pagato.
Resta il divario tra nord e sud sul problema delle falle degli acquedotti. Quanta dell'acqua messa in rete se ne va perduta?
È un problema che rimane molto forte. I dati Istat ci parlano di oltre il 40% a livello nazionale, quindi è un numero impressionante di metri cubi. Esiste un divario, nel senso che ci sono effettivamente situazioni più virtuose, situazioni meno virtuose, con un forte divario effettivamente tra nord e sud. Naturalmente questo è un aspetto che deve essere, deve essere seguito e monitorato con attenzione attraverso degli investimenti costanti che servono per migliorare la rete.
La famosa rete colabrodo, no? Della quale peraltro si sente parlare da anni. Ogni volta se ne parla in modo anche piccato, se vuoi, però non cambia niente tanto. Nessuno mette le mani alla rete idrica in maniera seria.
purtroppo questo dato delle perdite continua a rimanere molto alto ed è un dato che rimane alto da moltissimi anni ormai.
È vero, è vero. Bene, grazie ad Altro Consumo, grazie a Paolo Cazzaniga per essere stato con noi. Diamo un'occhiata al traffico alle 9:29 minuti, c'è qualche incidente, due per l'esattezza. Il primo viene segnalato sulla 14 Bologna-Ancona, incidente tra lo svincolo di Cattolica e lo svincolo di Pesaro Urbino in direzione di Ancona, e il secondo incidente invece sulla 7 Milano-Genova tra lo svincolo di Casei Gerola e lo svincolo di Groppello Cairoli in direzione di Milano. Noi ci lasciamo per qualche istante e ci ritroviamo subito dopo qui, Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi aspetto.
120 minuti, torna tra poco. 120 minuti, due ore in compagnia di Vicky Mangone.
Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo noi, ascoltateci in FM, ascoltateci in DAB su Samsung TV Plus, canale 4310, oppure sull'app o in streaming sul sito giornaleradio.fm. Visto che bello il nuovo sito, bellissimo, molto elegante, molto chic, vi consiglio di farci un giro, www.giornaleradio.fm. Prossimi argomenti, retinite pigmentosa, ne parleremo col professor Sergio Zaccaria Scalinci, e poi un cittadino su tre ignora la prossima fine del mercato tutelato. Con noi ci sarà Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Tra poco. 'Retinite pigmentosa' abbiamo sentito parlare le prime volte grazie ad Annalisa Minetti, che conosciamo tutti, la cantante, che nonostante peraltro la sua cecità è riuscita ad eccellere anche come atleta paralimpica e come modella. Si tratta di una patologia rara che appartiene a un gruppo di malattie ereditarie caratterizzate da una degenerazione progressiva della retina in entrambi gli occhi. Ne parliamo col professor Sergio Zaccaria Scalinci, ricercatore in oftalmologia presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo all'Università di Bologna, nonché presidente dell'Associazione Retinite Pigmentosa. Professor, buongiorno, professor Zaccaria Scalinci.
Buongiorno a voi.
Buongiorno a lei. Ci fa capire bene di cosa si tratta, cioè cos'è la retinite pigmentosa?
Sì, come giustamente lei ha accennato, la retinite pigmentosa o distrofia retinica pigmentaria denota un gruppo clinicamente e geneticamente eterogeneo di malattie retiniche degenerative diffuse ed ereditarie, che inizialmente interessa soprattutto i bastoncelli, cioè sono le cellule che abbiamo nella retina deputate alla visione periferica e notturna. E successivamente una degenerazione dei coni, quindi questa che è la visione distinta data appunto dai colori da queste cellule. È la più comune distrofia ereditaria del fondo, per cui una prevalenza di un caso su 5.000, quindi in Italia ne abbiamo un caso su 3.500.
Come ci si ammala? Quali sono i primi sintomi?
I primi sintomi possono essere rilevati anche nel bambino. Il bambino che passa da una stanza luminosa al buio, sì, fondamentalmente sì, rimane bloccato e quindi ci si accorge subito che c'è qualcosa che non va. Per cui in quel punto bisogna subito andare da un oculista e formulare una possibile diagnosi. Oggi abbiamo a disposizione anche delle tecnologie molto sofisticate, quindi l'elettrofisiologia che ci permette di diagnosticare proprio a quale livello c'è l'alterazione, così anche la tomografia a coerenza ottica, quindi siamo molto avanti in questi ultimi anni.
Abbiamo detto una patologia ereditaria, l'ereditarietà colpisce indistintamente i membri di una famiglia in cui ci sia un genitore che trasmette la malattia, è così?
Dunque, ci sono delle forme anche cosiddette in eterozigosi, che saltano diverse generazioni e poi si verifica. Infatti le modalità sono o dominante o recessiva o legata anche al sesso, per cui è molto eterogenea. Consideriamo che negli ultimi anni sono stati scoperti 150 geni di questa patologia e ne stiamo scoprendo sempre di più, ecco perché anche la difficoltà nel trattamento, diciamo, specifico genetico ancora allo stato attuale. Si spera che in futuro la terapia genica ci possa dare dei buoni risultati.
Poi parleremo anche di terapie, parleremo anche di cure, certo, ma io vorrei sapere, certo, se può essere trasmessa ai figli pur non essendone, sì, affetti, cioè si può trasmettere il gene che nel genitore magari è silente e quindi è inconsapevole?
Sì, assolutamente sì, soprattutto poi se sono molto spesso silenti i due genitori e scoprono che il bambino è affetto da questa patologia perché c'è l'incrocio praticamente fra i due genitori, purtroppo sì, questo può accadere.
Che tipo di esami è necessario, a che tipo di esami è necessario sottoporsi? Sono delle normali visite?
Sì, nelle normali visite scoprire.
Da un oculista, sì, certo, mi scusi.
Esatto, ma l'oculista si accorge subito che sì, l'oculista si accorge subito perché guardando il fondo dell'occhio, nella periferia, può notare degli accumuli pigmentari che sono silenti, cioè il bambino vede anche 10 decimi, vedono anche bene, per cui se non si guarda il fondo dell'occhio, quindi questo è un primo passo, dopodiché accortosi che c'è qualcosa che non va, si fanno degli esami, come dicevo prima, più specifici, tra cui l'elettroretinografia, importantissima, esatto, approfondite con l'elettroretinografia, l'esame principe praticamente per queste forme, e poi chiaramente in base al tipo di diagnosi che facciamo, anche genetica, perché a quel punto si fa anche uno screening genetico per valutare appunto qual è il gene interessato in quel caso specifico e la possibilità poi eventualmente di poter intervenire nei limiti chiaramente della patologia. Oggi soltanto un gene riusciamo a curare con la genetica, che è l'RPE65, che è un gene specifico.
Com'è il decorso della malattia?
Sì, può essere, diciamo, in certo qual modo cambia a seconda dell'estrinsecazione della patologia in base al gene che è stato. Quindi ci sono casi in cui ci sono quelle forme cosiddette sindromiche che possono andare avanti tranquillamente senza alcun problema, ci sono invece quelle forme gravi a insorgenza molto precoce che rappresenta circa il 5%, che costituiscono praticamente già la nascita delle problematiche, per cui noi conosciamo per esempio una forma di queste che è l'amaurosi congenita di Leber, che già precocemente, cioè alla nascita, il bambino purtroppo è non vedente. E ci sono quelle forme, dicevo, che ci sono casi in cui rimangono praticamente con 10 decimi, ecco i famosi fatidici nostri 10 decimi, fino alla fine, fino a 80 anni, 90 anni, questi ci sono. Certamente.
Cioè ci sono casi in cui la patologia non porta alla completa cecità, ma a un certo punto del suo decorso si arresta, si ferma.
Sì, si ferma, sì. Questo sì, e ci sono dei casi in cui appunto anche si arriva a tarda età con un campo visivo però sempre strettamente ristretto tubulare, perché i bastoncelli comprendono la parte periferica della retina, quindi hanno una distruzione, comunque c'è una distruzione del campo visivo, e quindi mantengono però quell'acuità visiva che gli permette di svolgere un'attività sociale e vivibile, insomma, ecco.
Io in apertura ho citato Annalisa Minetti, colpita da retinite pigmentosa da ragazzina. Adesso questa stessa patologia è stata diagnosticata anche alla sorella, alla quale però è comparsa in età adulta, quindi l'età del manifestarsi di questa patologia può variare, no? Da cosa dipende?
Può variare, dipende dalla estrinsecazione genica, cioè anche dal fenotipo, cioè nel senso che se fanno parte di, appunto, della cosiddetta modalità dominante, recessiva oppure legata al sesso, ma moltissimi casi hanno un'estrinsecazione intorno ai 16-18 anni, quindi per cui per fortuna è la gran parte. Poi ovviamente più precocemente comincia la patologia e più gravi saranno le conseguenze, su questo non c'è dubbio.
Certo. Quali sono le cure disponibili al momento, professore? Ci sono stati progressi nella ricerca di terapie geniche?
Allora, nella terapia genica, ripeto, c'è soltanto un gene che è stato identificato, l'RPE65, abbiamo un farmaco, costosissimo ovviamente, che permette, insomma, di rallentare l'evoluzione della malattia. Attualmente, anche in virtù del fatto di tenere in considerazione le possibili trattamenti terapeutici genetici, ci sono delle terapie cosiddette coadiuvanti, cioè già da anni noi utilizziamo l'acido palmitato e l'omega 3, quindi sono due molecole molto importanti che vengono, diciamo, distribuite ai pazienti anche in certe regioni in forma gratuita, proprio perché sono stati fatti degli studi in questo senso.
Cosa fanno? Rallentano il progredire della malattia?
Rallentano il progredire della malattia, esatto, rallentano il progredire della malattia, ma sempre per il fatto di mantenere almeno quei fotorecettori che poi in un futuro, se c'è qualche terapia più specifica, possiamo avere chiaramente dei risultati, ecco. Quindi cercare di rallentare la malattia è importante. L'altro, certo. Poi ci sono diciamo sempre terapie coadiuvanti rappresentata dalla biofotomodulazione, che in pratica si utilizza la luce infrarossa e rallenta quindi l'evoluzione e la degenerazione di questi fotorecettori. Così recentemente c'è la risonanza quantica molecolare, che utilizza praticamente una bassa potenza e un'alta frequenza microelettrica, che permette, insomma, anche qui abbiamo visto risultati eccellenti di rallentamento della patologia. E poi passiamo sulla parte chirurgica. Parte chirurgica, oggi puntiamo sul trattamento con le cellule staminali. Già una terapia cubana, fatta ormai da 50 anni a questa parte, e loro hanno una grandissima esperienza, fatta da Peláez, famoso Peláez, hanno visto un rallentamento su 12.000 casi trattati in questi anni. E in Italia viene formulata ed è stata modificata la tecnica secondo Meduri, quindi noi la applichiamo in diversi casi. Noi abbiamo fatto un trattamento di circa 3.000 pazienti, per cui con buoni risultati del rallentamento della patologia. Queste sono le terapie. Poi abbiamo le terapie più spinte, che sono i microchip. Che
io ho letto anche, professore, io ho letto anche di un trattamento sperimentale con l'utilizzo di un nanocorpo derivato dal lama. Cosa c'è
Ma ecco,
cosa possiamo
diciamo
dire?
Che in queste, possiamo dire che in queste, diciamo, queste patologie così, diciamo, drammatiche, perché portano comunque in molti casi alla cecità, si sta tentando di tutto, quindi tentiamo, come anche il futuro sarà sicuramente la terapia CRISPR cosiddetta, che va a modificare il DNA stesso del soggetto. Quindi, però ecco, mentre per alcune altre patologie, per esempio l'anemia falciforme è già standardizzata, per la retina i tempi sono più lunghi, anche perché diciamo proprio i costi di sperimentazione sono molto elevati, e quindi però il futuro sicuramente verte su queste nuove tecnologie. Ne proviamo di tutte, così si può dire.
Certo. Sempre per tornare alla Minetti, l'abbiamo vista anche alle prese con una sorta di visore.
Sì, diciamo che questi sono degli ausili che permettono al soggetto.
Sì, ma funzionano? Funzionano. Sono in grado di dare un aiuto.
Sì, un aiuto nel caso limite che comunque abbiano, diciamo, un certo residuo visivo. Perché se non c'è un residuo visivo, ovviamente è difficile che questi ausili permettano una certo, diciamo, anche socializzazione e andare in giro, insomma. Però se c'è un piccolo residuo, questo sicuramente danno una grande, come anche molti, io consiglio sempre degli occhiali a nanometri controllati, che permettono di tagliare alcune lunghezze d'onda della luce, e di conseguenza i pazienti, quando vanno in giro, vedono meglio. Ecco, sempre però se c'è un residuo, se c'è un residuo visivo.
Certo. In Italia esiste un centro specializzato nella cura alla retinite pigmentosa?
Ma in Italia questa patologia è presente in gran parte, quindi di conseguenza esistono diversi centri. Quindi il mio centro, che nell'Università di Bologna, che gestisco il centro appunto di ipovisione e riabilitazione visiva nella Fondazione IRCCS Sant'Orsola, poi c'è il gruppo della professoressa Simonelli a Napoli, e poi c'è a Milano il gruppo del San Paolo, e poi c'è a Roma il gruppo della Cattolica. Quindi i centri siamo, diciamo, differenziati in tutta Italia, per cui ovviamente collaboriamo perché per raggiungere chiaramente lo scopo e far star meglio il paziente.
Certo, e poi la ricerca va avanti, no? Non ci si ferma, esatto. Non si arresta mai. La ringrazio veramente tanto, professor Scalinci. Grazie a professor Sergio Zaccaria Scalinci. Sono le 9:50 minuti, cambiamo argomento.
Volta pagina.
Torniamo a parlare della fine del mercato tutelato, perché se è vero che in linea generale è possibile rilevare lo sviluppo sempre maggiore di una sensibilità, dall'altro si nota un allarmante gap territoriale generazionale in termini di conoscenza e di accesso ad adeguati strumenti per fronteggiare la questione energetica. I cittadini residenti nelle aree meridionali del paese, in particolare, diciamo che padroneggiano meno le informazioni che devono garantire lo sviluppo di una vera e propria cittadinanza energetica, così come purtroppo è evidente il disinteresse da parte dei giovanissimi 18-25 anni di età sulle questioni energetiche, e la preoccupazione invece principalmente economica negli under 45. Ne parliamo con Tiziana Toto, responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Ci eravamo lasciati qualche mese fa all'inizio della vostra consultazione civica sulla sostenibilità energetica. Secondo quanto è emerso da questa ricerca, i cittadini sono consapevoli delle difficoltà a cui andranno incontro, o c'è ancora poca conoscenza, poca consapevolezza, diciamo, questa parola, consapevolezza, che torna?
Sì, sicuramente, sicuramente diciamo abbiamo rilevato una maggiore volontà di alcune categorie di cittadini di informarsi maggiormente sui temi dell'energia, ma allo stesso tempo questa maggiore volontà è ancora legata ad una consapevolezza poco incisiva, soprattutto diciamo su determinati argomenti. E argomenti che vanno ad incidere in modo più forte su quelli che sono i propri consumi e le proprie spese. Quindi se da un lato si è molto preoccupati dall'impatto economico delle proprie utenze legate alla fornitura di energia elettrica e gas per i costi, anche per l'impatto in termini di ambiente, dall'altro lato però si evince che molti carenze ancora ci sono sulla conoscenza di quelli che sono i propri consumi e le spese legate a queste utenze. Poi c'è l'argomento del superamento,
cioè ci si lamenta giustamente ma ci si informa poco? In soldoni,
esatto, e soprattutto alcune categorie che sono in modo principale i giovanissimi, ma anche i giovani adulti fino ai 45 anni. I giovanissimi, diciamo che sono quelli che meno ancora hanno a che fare con la gestione di bollette, quindi magari potrebbe essere anche legata a quel motivo che non lo percepiscono in modo diretto, però diciamo questa carenza informativa legata a consumi e spese è denotata anche su la parte diciamo dei giovani adulti ed ha una caratterizzazione poi anche per area geografica e per quanto riguarda le fasce di reddito, paradossalmente quelle che avrebbero maggiormente bisogno di acquisire una maggiore consapevolezza. Esatto.
Allora le chiedo, prego, concluda.
No, l'altra parte di informazione diciamo che denota delle variazioni anche in termini di età e di territorio è quella sul prossimo superamento dei mercati di tutela a partire da gennaio del 2024, dove il 72% afferma di essere a conoscenza di tale superamento, ma poi questa percentuale diminuisce fino al 64% nelle aree meridionali del paese e va a toccare dei livelli ancora molto più bassi tra coloro che hanno livelli di istruzione inferiore tra i giovanissimi, percentuali che
c'è una spiegazione a tutto questo?
30%.
Toto, c'è una spiegazione?
Allora,
voi come ve lo spiegate?
Rispetto alla questione diciamo della carenza informativa legata alle fasce di età è quella che ho detto poco prima, e cioè i giovanissimi ancora non lo percepiscono come un problema,
perché vivono con mamma e papà, esatto. Ci pensano loro alle bollette, ecco,
esatto, mentre dall'altra parte diciamo si denota anche una maggiore disinformazione legata a quelli che sono i mezzi da utilizzare, gli strumenti da utilizzare per fare anche delle ricerche rispetto a quelle che potrebbero essere delle offerte maggiormente attinenti ai propri consumi. Il problema è che se non conosci qual è la tua situazione di consumo e non conosci bene quali sono le tue necessità, non si riesce neanche diciamo a fare una scelta consapevole. Poi c'è anche diciamo una questione di un po' disincanto rispetto alla possibilità di poter effettivamente pagare di meno scegliendo un'offerta sul mercato, e quindi questa disincanto si trasforma alla fine in una passività che porta all'immobilismo e quindi neanche alla volontà di cercare maggiori informazioni, perché
allora veniamo alle esatto, veniamo alle rinnovabili invece, alle energie rinnovabili. Come viene vissuto il concetto di comunità energetiche rinnovabili? È stata compresa la funzionalità? È stato capito lo scopo?
Beh, intanto il 50% dei cittadini ne ha sentito parlare.
E, abbiamo fatto un pezzettino di strada.
Sì, un pochino, ne ha sentito parlare. E ovviamente la prima funzione che attribuisce anche a queste nuove entità è quella della possibilità di ridurre i costi per chi fa parte di una comunità energetica, è anche però, diciamo, in seconda battuta, una misura per combattere la povertà energetica, e quindi diciamo un modo per includere all'interno di questo contesto anche le persone con minori mezzi, quelli più vulnerabili, quindi prevale anche diciamo una funzione sociale delle comunità energetiche rinnovabili. Ecco, fermo restando che poi si ritengono sempre necessari anche degli interventi diretti di supporto al reddito delle persone maggiormente vulnerabili.
Di quali strumenti ha bisogno il cittadino per approfondire, per incrementare le conoscenze, le competenze in campo energetico?
Intanto anche su questo fronte bisognerebbe fare una campagna di informazione che vada un po' a illustrare qual è il funzionamento di un mercato molto complesso come quello dell'energia e spiegare bene che cosa sta succedendo sia diciamo nell'attualità più immediata legata al superamento complessivo dei mercati di tutela, ma anche che cosa la rivoluzione che avviene nell'ambito del mercato dell'energia con l'avvento delle rinnovabili e con le possibilità legate allo sviluppo di comunità energetiche di autoconsumo singolo o collettivo, no? E quindi con la possibilità che il consumatore finale da passivo diventi protagonista attivo di questo nuovo mercato dell'energia, la cui funzione dovrebbe essere un po' quella democratizzazione dell'accesso all'energia, dove si cambia proprio la prospettiva, cioè da una produzione centralizzata nella mano di pochi operatori forti di mercato, certo, si arriva invece ad una produzione diffusa sul territorio con la possibilità anche dei consumatori finali di esercitare la funzione di produttore della propria energia, quindi diciamo proprio un cambiamento radicale. Poi ovviamente un'altra informazione immediata potrebbe derivare dal rendere lo strumento delle bollette sempre più semplice e sempre più comprensibili per appunto incentivare anche la volontà di informarsi e renderla però possibile e accessibile in modo più immediato.
La vostra indagine è il primo step di questo progetto Energie di Comunità. Dico bene, Toto?
Assolutamente sì. Sì, la consultazione è servita diciamo contemporaneamente a acquisire delle informazioni sul livello di conoscenza di alcuni concetti da parte dei cittadini e allo stesso tempo nel momento in cui hanno risposto alla nostra consultazione hanno avuto la possibilità di scaricare un opuscolo di informazioni, quindi fornire delle informazioni, ma poi in tre territori in modo sperimentale andremo diciamo più a fondo a lavorare con le comunità di quei territori, con la cittadinanza, con le istituzioni locali, ma anche con altra parte del territorio, quella imprenditoriale e altra parte della società civile, per capire quali sono le esigenze specifiche di quel territorio sul tema dell'efficientamento energetico, dello sviluppo delle rinnovabili, anche sulla realtà della povertà energetica, per chiedere proprio ai cittadini di sviluppare un percorso e individuare delle ipotesi di buone pratiche che potrebbero essere attivate in quei territori in funzione proprio delle esigenze specifiche. Sarà diciamo il percorso del prossimo anno del 2024 con conclusione a dicembre del 2024 con un evento nazionale a Roma e la selezione della migliore di queste idee di buone pratiche.
Bene, allora noi a quel punto torneremo a parlarne. Intanto grazie a Tiziana Toto, responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Sono le 10, un minuto, 120 minuti torna dopo le news. Mi raccomando, fatevi trovare subito dopo. Vi aspetto qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
120 minuti, torna tra poco. 120 minuti, due ore in compagnia di Vicky Mangone.
Come tradizione vuole, Bill Gates ha scritto la sua lettera di fine anno. Quando ripenserai al 2023, come lo ricorderai? La domanda è retorica e nonostante il fondatore di Microsoft da tempo Resta ai panni del profeta contemporaneo, la risposta è quasi scontata. Il 2023 è l'anno dell'intelligenza artificiale. Per la prima volta, dice, l'ho usata per lavoro e non solo per scherzare e creare testi di canzoni per i miei amici. Il lavoro che verrà svolto nel corso del prossimo anno sta preparando il terreno per un enorme boom tecnologico alla fine di questo decennio. Gates rimane ottimista nonostante i tempi difficili. L'intelligenza artificiale, infatti, così scrive nella lettera, potrebbe democratizzare l'accesso a strumenti e conoscenze avanzate, livellando il campo da gioco per le persone dei paesi meno ricchi. Secondo il fondatore di Microsoft, l'intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare settori chiave come l'assistenza sanitaria o l'istruzione. Sono sempre stato un convinto sostenitore del potere dell'innovazione e della sua capacità di offrire ad ogni bambino le stesse possibilità di sopravvivere e prosperare. L'intelligenza artificiale non fa eccezione. Secondo Bill Gates, serviranno ancora 18-24 mesi per l'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, 3 anni invece per l'Africa. Nella lettera scrive anche che l'intelligenza artificiale potrebbe affrontare la resistenza agli antibiotici, fornendo suggerimenti agli operatori sanitari per il miglior farmaco, il miglior dosaggio e la durata. Non solo, la Fondazione Gates sta lavorando su come usarla per curare l'Alzheimer e trattare le gravidanze ad alto rischio. Ed ancora, potrebbe essere una risorsa preziosa per creare nuovi farmaci. Alcune aziende stanno già lavorando su farmaci antitumorali sviluppati in questo modo, ma una priorità chiave della Fondazione Gates è garantire che questi strumenti affrontino anche problemi di salute che colpiscono in modo sproporzionato i più poveri del mondo, come l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Gates guarda anche al mondo dell'istruzione. L'intelligenza artificiale può personalizzare le esperienze di apprendimento. E questo approccio potrebbe rivoluzionare il panorama educativo. La lettera tocca anche altri temi, tra questi lotta alla malnutrizione, i cambiamenti climatici e le elezioni in programma per il 2024. Bill Gates chiude augurando a tutti un po' di riposo in attesa del nuovo anno. Quando avevo l'età dei miei figli, scrive, non credevo nelle vacanze o nei fine settimana, ma quando sono cresciuto e soprattutto da quando sono diventato padre, mi sono reso conto che c'è di più nella vita che nel lavoro. Spero che tu sia in grado di prenderti un po' di tempo in questa stagione festiva per divertirti e rilassarti prima di immergerti nel 2024. Auguro a voi e ai vostri cari un nuovo anno meraviglioso, firmato Bill Gates. E noi tra poco con Andrea Polo, che non è Bill Gates ma è il nostro grande, enorme, amatissimo Andrea Polo di Facile.it, parleremo di quest'anno che ci sta lasciando e di quello che sta arrivando. ripromessa chiacchiere leggere su questo finire dell'anno, però andando a ritroso nel tempo e nei fatti, purtroppo ho visto che davvero di cose leggere ne sono successe poche, o forse sono quelle che vengono ricordate meno perché vengono sopraffatte dalle notizie nefaste. Bisogna dire che non è stato un anno leggero, tutt'altro. Guardandosi indietro si trovano per esempio tantissimi femminicidi, da Giulia Tramontano a Giulia Cecchettin fino all'ultimo, quello di Vanessa Ballan. Sono 118 le donne uccise in questo 2023. Poi c'è stato il rapimento della piccola Cata, c'è stato il naufragio di Cutro, l'alluvione in Romagna, l'incidente a Casal Palocco, lo stupro di Palermo e di Caivano, l'incidente della Freccia Tricolore, quello del pullman di Mestre, insomma veramente tanti tanti fatti di cronaca che ricordarli tutti sarebbe impossibile. E poi adesso qui lasciatemi girare pagina, vi prego, c'è lei, l'influencer delle influencer e la storia del Pandoro. Ed è qua che ti voglio, mio Andrea Polo. Facile.it, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Vicky, grazie, bentrovati, bentrovati.
Scusami per questo, così ho girato pagina per alleggerirci un pochino.
Ma sì, ma sì. Cerchiamo di alleggerirci tutti quanti, anche se insomma quantomeno il girovita nell'ultimo periodo si è alleggerito poco, te lo dico, questo almeno per quanto riguarda me, ecco, che siano panettoni o pandori, ferragnesi o meno, però insomma diciamo che si fermano tutti sui fianchi, signora mia, è lì il problema.
Signora
il problema
mia, non me ne parli, e i bottoni che saltano come proiettili.
Senti, bottoni. Ma
che...
bottoni,
che idea ti sei fatto
del demonio?
È vero, che idea ti sei fatto di questa vicenda del Pandoro?
Ma guarda, allora, sai che io ora, al di là delle nostre chiacchiere facete, in realtà mi occupo spesso anche di crisi aziendali, sai che insomma sono abbastanza addentro al tema e la sto osservando anche con un occhio professionale, devo essere sincero, con quelle che sono anche le notizie dell'ultimo minuto che si rincorrono. Allora, partiamo dalla base, intanto le crisi vanno analizzate una volta passate, adesso siamo in pieno tourbillon e quindi possiamo avere delle idee ma non ancora supportate da fatti effettivi finali, secondo me.
Anche perché
po',
poi
diciamo,
si sta ravanando nel passato, si è arrivati a Pasqua, no?
Si è arrivata a Pasqua, ma perché il problema è proprio quello, che secondo me noi abbiamo l'idea di Chiara Ferragni persona, che è vero, senza dubbio, ma Chiara Ferragni è anche un'azienda, l'azienda è fatta di tante persone, questo va riconosciuto. Lei probabilmente adesso quello che sa per certo è che non ha avuto una giusta attenzione a quelle che sono le azioni fatte in passato con la gestione della sua immagine e del suo nome, soprattutto con un gravissimo errore che è quello di mischiare sempre il profitto alla beneficenza. Perché questo è stato fatto con i Pandori, mi permetto di dire, è stato fatto con i Pandori anche dalla ditta che il Pandoro lo produce, perché non è soltanto Chiara Ferragni che ha fatto il pastrocchio, diciamo così, perché il contratto si è firmato e si è accettato in due, poi è facile dopo dire ma io non ero d'accordo, la firma ce l'hai messa, il Pandoro a 9 euro l'hai venduto anche tu, quindi questo va messo in evidenza. Secondo me, ad aver fatto determinate cose, incluso quel famoso video di scuse, perché comunque non è semplice dire è vero, ho fatto una scemenza, ho sbagliato. Poi sul come, Vicky, si può discutere, poteva farlo in maniera diversa, poteva farlo prima, quello che vuoi, questo è senza dubbio.
Io l'ho trovata poco credibile. Io l'ho trovato quel video lì, l'ho trovato davvero poco credibile.
Allora, io ho trovato
scuse, questa faccia contrita, addirittura non era neanche più bionda. No,
ecco,
con questo trucco che pareva la sora Palmira.
Guarda, mai proprio anticipato. Allora, buona l'idea, meno buona la realizzazione, perché appunto secondo me avere questo continuo tono come se stesse per piangere da un momento all'altro, eccetera, che senza dubbio può capitare perché l'emotività in quel momento è importante, però siccome non è una diretta, ti fermi e lo rifai, perché stai dando comunque un messaggio giusto, perché ha dato un messaggio giusto. Ho sbagliato e ci rimetto i soldi miei per cercare di ripianare quello che è possibile, però insomma da studiare un po' meglio a tavolino come realizzazione del tutto, e soprattutto non aspettare che sia qualcun altro che ti dica: bene Ferragni, ma dopo il Pandoro ci sono anche le uova di Pasqua, perché a quel punto, prima di far quello, se anche non sapevi, se anche non eri edotta di tutto, ti fai un'analisi. Però per cui insomma ti dico bene nell'aver fatto il tutto, meno bene nel come,
ma non fatto. Esattamente così, esatto.
Tant'è vero che notizia fresca, cara la mia Mangone, del fatto che la nostra amica Chiara si è resa conto che la situazione va gestita in maniera un po' diversa, non improvvisando, perché secondo me c'è stata un po' di improvvisazione nei primi consigli sbagliati seguiti, incluso quello di negare tutto o comunque insomma negare parte all'inizio e poi fare quello di cui abbiamo parlato adesso. Però proprio fresca la notizia che Chiara Ferragni invece si sta preparando ad affrontare il tutto con un team di professionisti, che vanno da quelli che chiaramente devono gestire l'immagine della persona, quelli che devono gestire l'immagine aziendale, a quelli che devono gestire le pratiche legali del tutto. Quindi,
ma quindi l'avrebbe proprio licenziato il suo braccio destro, come richiesto dal marito, come richiesto da Fedez?
Questo non si sa, però sai, anche lì l'aver messo in piedi, perché non è che puoi dire: guarda, è colpa tua, quindi te ne vai, insomma, ancora una volta, è un po' meno semplice di così, non è porto via il pallone, no, tu non giochi più, capito?
Vai nel tuo cortile.
Aver messo in campo fior fior di professionisti, tanto appunto ti ripeto legali, specializzati tra l'altro in questioni societarie e civilistiche, quindi probabilmente anche quello che dicevi tu verrà gestito in questa maniera, racconta una Ferragni che oggi sta agendo in maniera diversa. Perché? Perché ancora una volta non ci limitiamo al Pandoro, ma il Pandoro può essere anche un capro espiatorio, dicevi tu, riguardo alla persona, ma anche una scusa con cui buona parte delle aziende che con la Ferragni hanno contratti milionari dicono: sai che usiamo questa cosa qua come scusa per ritirarci indietro da contratti che magari non stanno producendo quello che immaginavamo nel momento in cui è stato siglato. È finito su tutti i giornali che la prima azienda che aveva con la Ferragni un accordo commerciale che si è sfilata è la Safilo, ma insomma ce ne sono tante altre. Adesso se ci pensate si vedono comunque già meno gli spot che avevano la Ferragni come testimonial, perché sono tutti un po' lì a capire che aria tira. L'abbiamo visto accadere tante volte in tanti contesti, aspettano di capire un po' come tira il vento e probabilmente
come si svilupperà la cosa osservata speciale, insomma, rimane lì e continuiamo ad osservarla. Sempre sul leggero, o meglio, siamo sempre sulle chiacchiere a colori, passami il termine, ogni tanto insomma ce le possiamo permettere, oggi ci prendiamo una pausa dalle bollette. Altra questione che ha tenuto banco per molti mesi, questo ancora dal 2022, adesso è tornata in auge per questo docufilm, per questa confessione a cuore aperto dal titolo Unica, sono le vicende di casa Totti Blasi, spiattellate su Netflix. Criticatissima lei, perché dicono: i panni sporchi si lavano in famiglia, cosa peraltro caduta in disuso da mo'. Posto il fatto che poi alla fine i fatti, insomma, che ci sono, le cose che succedono in una coppia, li può conoscere solamente la coppia, da che parte propende un po' di più la ragione, secondo te?
Dalla parte di quelli che stanno zitti in questi casi, perché io la trovo un po' triste come situazione in tutto il suo essere, devo francamente dirlo, anche perché insomma, per quanto siano loro stessi sovraesposti, eccetera, ci sono in mezzo tre ragazzini.
Certo.
Non lo so, per quanto possa essere una famiglia senza dubbio particolare, quello che vuoi, io non avrei piacere di discutere con i miei compagni di classe di quelle che sono le beghe di mio padre e di mia madre presenti su tutti i giornali e su serie Netflix nelle televisioni di tutti quanti, per cui non lo so, io non amo molto la gestione di questa vicenda, perché noi ci scherziamo, insomma,
certo.
Ci sono dei gran meme sulle borsette, sui Rolex su quant'altro, però sono, mi fa tristezza, ecco, questa è proprio una delle cose che mi fa veramente tristezza di questi ultimi mesi, di questi ultimi periodi, il cercare comunque di voler monetizzare questa situazione, perché insomma anche il documentario su Netflix non è certamente stato concesso a titolo gratuito e mi fa un po' tristezza, ecco, questo è proprio l'unico commento che mi viene riguardo ai soggetti in questione, devo essere onesto.
Allora Andrea, guardiamoci avanti e vediamo cosa ci aspetta nel 2024, quali saranno i cambiamenti previsti in meglio o in peggio. Passiamo alla parte seria, dedichiamo qualche minuto, pochi, siamo già ai 29, insomma vabbè, qualche minutino, un paio di minuti alla parte seria della nostra chiacchierata di fine anno, seria per non dire dolente. A parte il passaggio al mercato libero dell'energia, i tassi dei mutui scenderanno o quantomeno smetteranno di salire? Perché c'è un mercato immobiliare che piange lacrime amare.
Sì, dovrebbe essere proprio così, Vicky. Abbiamo tirato la cinghia per un bel po', però adesso cominciano a vedere i frutti, quindi la nostra cara Christine già due giri che resta ferma con i tassi europei e dovrebbe rimanere tale, anzi ti dirò di più, Vicky, che noi abbiamo sempre detto nelle trasmissioni fino a qualche mese fa che le discese, anzi la stabilizzazione prima e la discesa poi, si sarebbero viste dalla seconda metà dell'anno. In realtà siamo stati un po' più bravi, un po' più fortunati, quello che credi, e in realtà possiamo anticipare questa data. Adesso quasi la totalità degli analisti parla della fine del primo trimestre, quindi già da marzo si dovrebbero incominciare a vedere delle riduzioni, perché poi ricordiamo una cosa, noi al di là di tutto leghiamo, per una questione di facilità di comprensione, le comunicazioni di Bruxelles ai tassi che vengono applicati alla banca di Forlimpopoli. Vero, sì, ma fino a un certo punto, perché comunque sia in Europa si parla di tassi europei, questi si riflettono poi su l'Eurirs e l'Euribor, che sono invece i tassi che vengono utilizzati per i mutui rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile applicati in Italia, ma con un po' di differenza di tempo, arrivano un po' dopo, non è istantanea ed immediata, per cui adesso stiamo vivendo la coda lunga, diciamo, delle ultime comunicazioni al rialzo che abbiamo visto fino, diciamo, a quest'estate o poco dopo, e adesso da qui in avanti invece incominceremo a vedere gli effetti della prima stabilizzazione, quindi la prima delle due volte in cui la Lagarde e da Bruxelles la Banca Centrale Europea ha detto ok, siamo arrivati, fermiamoci qua, non aumentiamo il costo del denaro. Quindi prima buona notizia per il 2024, i tassi dovrebbero essere più umani, questo è importante.
Però
rincari
nel 2024, troppi ce ne saranno, bollette, telefonia, il cibo, l'RC auto, la benzina, guarda quanti temi di cui parlare abbiamo per le prossime trasmissioni,
Non ci mancheranno, ma sempre con i soliti consigli per fare in modo che questi aumenti pesino il meno possibile, perché ricordiamoci, certo, che se siamo un po' più attivi nelle nostre spese si può risparmiare, bisogna che siamo un po' meno fatalisti, un po' più attivi nel fare in modo che le spese siano meno pesanti per le nostre famiglie, però si può fare.
Andrea, una battuta e chiudiamo. Il tuo augurio per il 2024, il tuo augurio per il nuovo anno?
La serenità, perché la serenità poi permette di mettere in fila tutte le altre cose, per cui cerchiamo di essere sereni con noi stessi in primis, perché se siamo sereni con noi poi diventiamo più sereni anche con tutti gli altri, questo è importante.
Bene, grazie. Allora, grazie ad Andrea Polo, tanti auguri, auguri anche a te.
Grazie
e Andrea Polo, facile.it, noi ci risentiamo tra qualche istante.
120 minuti, torna tra poco. 120 minuti, due ore in compagnia di Vicky Mangone. L'opinione, il sondaggio di Giornale Radio.
Appuntamento con l'opinione a cura di Ferruccio Bovio. Per tutti, prima o poi, viene il momento in cui si comincia a dubitare dell'esistenza di Babbo Natale. E anche per i genitori o in certi casi gli insegnanti arriva l'ora in cui bisogna decidersi ad affrontare l'argomento, anche a costo di dare ai bambini una cocente delusione. E a questo proposito, uno studio dell'Università del Texas a Dallas spiega che i bambini in genere iniziano a distinguere la fantasia dalla realtà durante gli anni prescolari, ma la loro fiducia nell'esistenza di un singolare Babbo Natale magico spesso continua fino all'infanzia media. In particolare, la stessa ricerca ha appurato che lo scetticismo circa la figura del vecchio bonaccione che distribuisce regali in ogni parte del mondo incomincia a farsi largo verso gli 8 anni, anche se sono stati rilevati casi di bambini che già a 3 o 4 anni mostravano di non credere a Babbo Natale, mentre all'opposto è stato segnalato anche qualche ostinato sognatore che invece ci ha creduto fino alla verde età di 16 anni. Comunque, l'indagine americana riferisce che di solito a far cadere anche le barriere delle più ingenue illusioni è la rivelazione che viene trasmessa da qualche compagno di classe. Sono ben poche, almeno a nostro avviso, le emozioni che, in quanto a fascinazione magica, possano anche soltanto lontanamente avvicinarsi a quelle che un po' tutti abbiamo provato, svegliandoci prestissimo la mattina del 25 dicembre per andare a conoscere le sorprese che ci aspettavano sotto l'albero. E per molti di noi la scoperta della verità non costituisce certamente un bel ricordo. Pertanto, secondo voi, sono proprio quegli attimi di disillusione a segnare la fine dell'infanzia? Rispondete nelle storie di Giornale Radio su Facebook e Instagram. E vi anticipo che tra poco parleremo della mostra dedicata a una delle attrici italiane più affascinanti di tutti i tempi, ovvero sia Virna Lisi, una mostra allestita nella sua città d'origine che è Jesi. Ce ne parlerà l'ideatore Mauro Tarantino. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go. Or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of madness was taking control. Yeah. Si chiama Virnalisi, Diva e Antidiva, la mostra ideata da Mauro Tarantino, che si terrà fino al 5 maggio 2024 a Palazzo Bisaccioni a Jesi, città d'origine dell'attrice. L'esposizione è realizzata anche grazie all'importante contributo di materiali audiovisivi e fotografici provenienti dagli archivi del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale e di ulteriori immagini e materiale documentario fornito dalla Fondazione Virnalisi. Mauro Tarantino, ideatore della mostra, benvenuto.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità.
Cosa rappresenta Virnalisi per la vostra città, per la città di Jesi?
Guardi, in questi giorni, i primi giorni di apertura della mostra, vediamo un grande affetto da parte dei visitatori. La signora Virnalisi è conosciuta e riconosciuta prima di tutto per le sue doti umane e anche ovviamente professionali. Sì, è veramente una persona del popolo qui, è intesa come una di noi, insomma.
Il titolo della mostra è Virnalisi, Diva e Antidiva. Perché? Cioè, come coesistevano nella sua carriera appunto questi due aspetti così opposti, no? Era la sua particolarità.
Così opposti, difficile da trovare nel panorama italiano internazionale di una persona impegnata nel campo del cinema e comunque dello spettacolo. Virnalisi ha ideato questa, ha vissuto una vita incentrata su alcuni ideali di vita che le derivano da una educazione che ha ricevuto, che lei spesso dice magari anche un po' ferrea, serrata, un po' all'antiquata, però questo le ha permesso di vivere una vita corretta, basata su principi quali la famiglia. Infatti tutti conosciamo Virnalisi per il fatto che lei aveva avuto questo favoloso contratto con una major americana negli anni 60 e poi ha rinunciato a Hollywood proprio per ritornare nella sua famiglia.
E questo duplice aspetto concluda.
No,
prego,
questo duplice aspetto della donna ci ha colpito molto studiando il personaggio, e quindi abbiamo pensato che Diva Antidiva fosse un sottotitolo veramente azzeccato.
No, dicevo, donna schiva, donna riservata, è pronta anche a rinunciare allo star system, no? Ma mai agli affetti della famiglia, perché in effetti della sua vita privata non si sa niente, o comunque
infatti
si è sempre saputo
vita privata
proprio
non
poco.
Si sa niente se non alcune testimonianze del figlio, delle persone che l'hanno conosciuta,
esatto, sì.
E infatti ci tratta come una persona di tutti i giorni, come diceva prima, una persona che le piace fare la spesa, le piace stare con i nipoti e a rinunciare anche parti importanti, ma rinunciare alla famiglia mai, perché lei lo ritiene una base necessaria su cui improntare tutta la vita.
Certo.
Questo le ha dato
però
molto.
Perché Virnalisi è sempre stata etichettata come icona di stile, ma anche algida, poco empatica, diciamo?
Poco empatica proprio per questo, perché lei non ha frequentato, intanto non ha sposato, come tante altre sue colleghe, un marito che proveniva dal settore. E poi lei viveva questo mestiere proprio come un lavoro, usciva la mattina e andava a lavorare, tornava, ma chiudendo la porta di casa al ritorno chiudeva tutto quel mondo che in qualche modo non le apparteneva solo come lavoro, e poi tutto il resto, tutto quello che circondava, tutto lo star system che è dietro, lei in qualche modo l'ha sempre rifiutato, non ha mai partecipato, ha partecipato poco alla vita mondana, no? Infatti
mondana.
Non si sa niente per questo, sì.
E spesso viene ricordata, come lei appunto diceva qualche attimo fa, come la donna che rinunciò a una grossa possibilità di lavoro anche all'estero, in particolare negli Stati Uniti, a Hollywood. Come andò esattamente la vicenda di questo suo grande rifiuto?
Ecco, come ricorda anche il figlio Corrado, della storia praticamente, che dopo 2 o 3 anni ha fatto alcuni film, no? con personaggi importanti, da Jack Lemmon a Frank Sinatra. Poi ecco, ogni tanto il marito andava a trovare e c'era questa nostalgia, insomma, di casa e del figlio piccolino, e a un certo punto hanno deciso di ritornare. Questo le ha costato, racconta Corrado, per tanti anni dover pagare una penale alla casa cinematografica proprio per aver disdetto un contratto di 7 anni anticipatamente, e questo ovviamente non gliel'hanno fatta passare liscia, insomma, perché gli americani su queste cose sono molto precisi e molto
intransigenti,
se vuoi, intransigenti. Allora Corrado racconta che praticamente, non sapendo come fare per disdire questo contratto, il padre, il dottor Pesci, Franco, si è inventato questa cosa che praticamente volevano tanti figli. E allora questa cosa lì alla società le ha preoccupato, e perché poi se fosse rimasta incinta ulteriormente avrebbe un po', no, compromesso la sua partecipazione a film, eccetera. E quindi lì hanno accettato e ha escogitato questa cosa, vedendo una foto di famiglia del produttore, beh, anche noi vorremmo tanti figli, e allora è andata così.
A posto così, però è stata amatissima da Streller, da Squarzina, sì. Antonioni, insomma, tutti la volevano, tutti la amavano. Aveva qualche sogno nel cassetto che non ha avuto l'opportunità di realizzare?
Ma io penso di no, perché a lei piacevano molto le figure anche dimesse, perché lei questa bellezza le ha sempre un po' sofferta, perché questa troppa bellezza, infatti lei piaceva fare anche parti dove veniva invecchiata, infatti nel film dove ha vinto Cannes la regina Margot francese, lì è stata sottoposta a trucchi pesantissimi per farla diventare, no, un po' brutta e un po' sì. Questa parte di lei le piaceva molto, perché aveva paura che la bellezza superasse la bravura.
Ci racconta di questa mostra e ci salutiamo, ci dice come si è, si è spiegato molto
la
bene
mostra praticamente
come si articola
tutta la vita artistica di Virna dall'inizio degli anni 50 fino alla fine, passando sono divise per ciò, gli inizi, gli esordi, il teatro, il cinema, la televisione e una sala completamente sulla parte internazionale, come dicevamo prima, con i film americani e francesi. Poi c'è una parte di foto di famiglia molto belle, e poi c'è una video installazione finale di un video artista, Fabio Massimo Iacone, veramente intrigante, Le geometrie dell'incanto. Sono per lo più foto, brevi tratti di film, foto di famiglia, oggetti appartenuti a lei. Cioè abbiamo la sedia di CG7 e poi abbiamo il porta copioni suo e l'ultimo copione dell'ultimo film a cui ha partecipato, che poi è uscito postumo, Latin Lover.
Sì, sì. Bene, Virna Lisi, diva e antidiva, fino al 5 maggio 2024 a Palazzo Bisaccioni a Jesi, grazie a Mauro Tarantino. E adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento.
Volta pagina.
Cambiamo argomento e adesso facciamo un viaggio in alta, ma che dico alta? Altissima quota, perché parliamo di Himalaya. Dunque riascoltiamo insieme l'intervista di Francesco Massardo a Francesca Pellicciotti, una ricercatrice.
Andiamo verso l'altopiano dell'Himalaya, la catena montuosa dell'Himalaya, che è il luogo di quello che potremmo definire in qualche modo un paradosso, perché a livello proprio climatico lo scioglimento dei ghiacci anche in Himalaya purtroppo è un fenomeno a quanto pare inesorabile, eppure le temperature in quota sembrerebbero, da quelli che sono i rilevatori, essere stabili, non variare, non riscaldarsi, e questo ha creato insomma una un paradosso che chiaramente è anche una grande sfida scientifica. La scienza si è un po' arrovellata, diciamo, intorno a questo tema, e è arrivata, insomma, una possibile soluzione di questa reazione apparentemente inspiegabile, e ci fa piacere anche sapere che è una ricerca che è stata gestita in parte anche dall'Italia, è stata guidata da Francesca Pellicciotti, ma ha partecipato anche Francesca Pellicciotti dell'Istituto di Scienza e Tecnologia Austriaco, ma è stata accompagnata anche, diciamo, dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dunque c'è anche un po' di Italia. Poi i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Geoscience, e quello che è il paradosso dell'Himalaya quindi potrebbe aver avuto una possibile soluzione tra pochissimo. Ci facciamo raccontare quella che è la possibile soluzione. L'abbiamo dunque in collegamento, come avrete capito, e dunque intanto la introduco e la ringrazio per essere con noi.
Salve, buongiorno.
Ci può raccontare, insomma, questo paradosso dell'Himalaya? È questo è il modo in cui è stato, insomma, definito, lo cercavo di introdurre prima, un qualcosa di apparentemente inspiegabile: le temperature che in quota sembrerebbero non variare, pure l'inesorabile scioglimento dei ghiacci. La soluzione dove sta, almeno sì, secondo il vostro studio?
Sì, non so se c'è una cosa che possiamo chiamare soluzione qua. Quello che è sorprendente, come dice lei, è che i ghiacciai si sciolgono nell'Himalaya, si sciolgono ovunque, a parte una regione dell'Asia che è il Pamir Karakoram Anomaly, dove i ghiacciai crescono in realtà. Questo è un altro dei misteri che studiamo. Quello che succede adesso nell'Himalaya è che i ghiacciai si sciolgono, ma i ghiacciai che sono grandi abbastanza, cioè che hanno dimensioni grandi, sono grandi estese masse di ghiaccio, riescono comunque a raffreddare l'aria sopra il ghiacciaio e a trasportarla in basso e a raffreddare le zone intorno. Questi ghiacciai si continuano a sciogliersi, e una delle ipotesi che noi pensiamo possa spiegare il fatto che continuino a sciogliersi, certo, è che il raffreddamento, questo fenomeno è dovuto ai cosiddetti venti catabatici, catabatic winds. Sono venti, sono gravity flow che si sviluppano sui ghiacciai, perché questi ghiacciai sono grandi distese di ghiaccio a zero gradi. L'aria sopra viene raffreddata, ed essendo più fredda, quindi più densa, comincia a scivolare, a scendere in basso. I ghiacciai himalayani probabilmente riescono a spostare quest'aria addirittura fuori dell'area dei ghiacciai. E quello che succede, poiché i ghiacciai himalayani sono ghiacciai che accumulano e sciolgono allo stesso tempo durante il periodo del monsone, a differenza dei ghiacciai delle Alpi che accumulano in inverno e sciolgono in estate, questi venti freddi che raggiungono le valli davanti ai ghiacciai spostano il fronte delle precipitazioni. E quindi c'è meno accumulo. Questa è una delle ipotesi che abbiamo pensato può spiegare, infatti uno dei finding di questo studio, dei risultati sorprendenti di questo studio.
I risultati, certo. E questo mi sembra, sì, una spiegazione molto, molto chiara, diciamo, di quello che è stato il vostro ragionamento. Sono anche curioso di sapere come avete operato, in un luogo peraltro anche da proteggere, non solo da studiare.
Certo, da proteggere sicuramente. Sì, da proteggere sicuramente, anche da studiare, perché sappiamo pochissimo di questi ghiacciai, a differenza dei ghiacciai alpini, perché abbiamo misure da più di 100 anni e che sono stati studiati da tanti e per tanto tempo, e che tra l'altro noi perderemo quasi tutti, anche se decidessimo di fermare oggi le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Mentre i grandi ghiacciai dell'Himalaya,
una notizia terribile.
Sì, questa è una notizia terribile, non li perderemo adesso, non li perderemo tutti, però c'è un range di uncertainty nelle stime, però li perderemo, mentre i grandi ghiacciai, certo, dell'Himalaya o di altre zone della Terra sono quelli che, essendo molto più grandi, immense masse di ghiaccio che possiamo in un certo senso ancora salvare, tra virgolette, se noi decidessimo adesso di agire per fare qualcosa e cambiare un po' il corso dell'umanità in questa traiettoria di warming climate. Quindi,
certo, peraltro sono riflessioni, mi scusi se la interrompo, sì, che arrivano al margine anche della COP28, e quindi a maggior ragione 28, certo, Sono particolarmente rilevanti. Sono curioso, visto che ci parlava ad esempio delle Alpi, ma ci sono ovviamente tantissime catene montuose, se il ragionamento, la possibile soluzione a questo paradosso tipico dell'Himalaya, dal vostro punto di vista potrebbe essere replicabile anche per altri fenomeni simili in altri luoghi del pianeta. Magari questo può essere anche l'occasione per aprire nuovi studi. Qual è la sua opinione?
Sì, sicuramente. Io penso e io spero, e penso anche che questo studio che ha sorpreso noi per primi aprirà nuovi. Spero tanto che la scientific community lo prenda e lo provi o disprove quello che abbiamo scoperto, certo, per l'Himalaya. Quello che abbiamo scoperto è l'effetto di questi venti catabatici, no? Che riescono a invertire questo trend in un warming climate, appunto in un mondo in cui c'è riscaldamento globale e in cui addirittura c'è questo elevation dependent warming, cioè c'è evidenza che ad alte quote il riscaldamento sia più rapido e più intenso. In realtà, appunto, dove ci sono i ghiacciai ghiacciai grandi abbastanza, succede il contrario. Allora, questo noi pensiamo che succeda in tutte le grandi catene montuose dove ci sono ghiacciai, e questo è quello che stiamo studiando adesso, sarà il prossimo studio. Io spero che tra un paio d'anni avremo un altro paper in Nature Geoscience o Nature Climate Change. Questo lo stiamo studiando adesso. I venti catabatici sicuramente si sviluppano. Abbiamo pubblicato l'anno scorso con il mio gruppo, che era ancora a Zurigo e che adesso è a Vienna, uno studio che fa vedere per un ghiacciaio alpino su 20 anni, questi sono dati abbastanza unici, questo ghiacciaio che si disgrega, shrinks, diventa sempre più piccolo, si disgrega e i venti catabatici praticamente scompaiono, cioè la capacità del ghiacciaio di raffreddare l'atmosfera intorno sparisce, chiaramente, perché il ghiacciaio è sempre più piccolo per la fisica di questo processo, di questo fenomeno, certo, di venti catabatici, la fisica e la termodinamica. Certo. Questo l'abbiamo fatto vedere.
Mi sembra dire che è affascinante. No, di nulla, mi sembra veramente affascinante. Purtroppo siamo veramente in chiusura, anche metaforicamente, diciamo, l'idea che i ghiacciai si difendano in qualche modo, però la grande responsabilità è anche ovviamente la nostra, peraltro, insomma,
è la nostra, è ghiacciai
che, certo,
fendere. Questo è un processo interessantissimo che adesso abbiamo scoperto. Sì, in un certo senso si difendono, sta a noi difenderli, sta a noi difendere i ghiacciai come difendere tutto il resto del pianeta. Questo lo sta.
Benissimo, sì. mi sembra il messaggio giusto con cui lasciarci. Lei, peraltro, insomma, con la sua carriera che l'ha portata in Svizzera, in Austria, sono luoghi dove ci sono ghiacciai bellissimi, ci sono anche nel nostro paese, ci sono in Himalaya, ci sono fortunatamente da varie parti, ma rischiamo che non ci siano più tra qualche anno se non facciamo qualcosa. Io voglio veramente ringraziare Francesca Pellicciotti per essersi prestata, insomma, per raccontarci questo interessante studio ai nostri microfoni, e alla prossima.
Grazie Francesco Massardo, materiale prezioso questo, rubato alla trasmissione Spazio 2050, in onda tutti il sabato alle 14. Signori, 120 minuti è finito, si chiude qua, noi ci risentiamo domattina, la solita manciata di minuti dopo le 9, quando Luca Telese e Giuliano Guidabardi termineranno L'Attimo Fuggente, che vi consiglio di seguire se amate la buona radio. Adesso le notizie sportive, poi si parlerà di economia con Manuela Donghi. La giornata con noi è più bella, ma è sicuramente più libera. Giornale Radio, la radio libera di informare. La Mangone torna domani.
120 minuti, due ore in compagnia di Vicky Mangone.
A Natale scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Buone feste da Grana Padano, un'emozione italiana.